E la mattina di oggi si apre con le note di Gabriel Fauré, questo meraviglioso compositore che spesso viene troppo spesso relegato al suo bellissimo, sicuramente Requiem, alla sua bellissima Pavane, ma che è stato autore di tantissima musica straordinaria. Questo il primo dei quattro valzer Capriccio, che appunto secondo me sono davvero brani molto molto carini della sua produzione. Un po' acciaccato qua al microfono c'è Carlo Centemeri per questa nostra apertura musicale di oggi, che è il 28 di dicembre, quindi L'ultima apertura musicale dell'anno è un'apertura appunto in un dicembre bello freddo con tutti i malanni di stagione, ma che ci porta verso la fine di questo anno e tra l'altro andando a, rimanendo a passo di danza, pensando a cosa ci aspetta, scusate, nell'anno nuovo, eccoci un altro assaggino. e dicevamo un incipit che ci porta un po' a quello che ci aspetta l'anno prossimo, perché questi sono i ballabili tratti dal terzo atto della versione parigina dell'Otello di Giuseppe Verdi, opera che sappiamo essere in cartellone come prossima prima della Scala, quindi per il 7 dicembre del 2026, e ovviamente io spero verrà eseguita proprio l'edizione integrale con anche questa parte che viene molto spesso omessa e che è però davvero un esempio davvero straordinario di orchestrazione e di composizione di Giuseppe Verdi. Siamo un po' tutti a tempo di danza perché chiaramente mancano pochi giorni al concerto di Capodanno, cioè al trionfo dei valzer, della danza, un po' con tutto quello che ci farà cominciare l'anno nuovo con sonorità leggere e via discorrendo, e quindi per questo siamo partiti prima con questo bel Valse Caprice di Gabriel Fauré e adesso andiamo appunto avanti con Giuseppe Verdi e con appunto la musica dei ballabili del terzo atto dell'Otello. Io, come vi dicevo, sono un po' acciaccato, quindi scusatemi anche per la tosse di prima, anche non so quanto riuscirò a parlare, quindi dedicheremo il tempo a tutta la musica possibile, questo ovviamente per la gioia di quelli che spesso mi scrivono che parlo troppo durante queste aperture. Comunque sono sempre Carlo Centemeri, siamo ovviamente in diretta, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 oppure mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Non so quanti di voi siano in vacanza, non so quanti di voi stiano lavorando, non so quanti di voi siano invece in un normale weekend di riposo. Ovviamente scriveteci la vostra colonna sonora di oggi e anche che cosa state facendo di bello. Chiudiamo questa prima parte con un ascolto un po' lungo, sempre all'insegna del valzer, con un compositore che si ascolta abbastanza di rado nelle sue versioni originali. Parliamo di Isaac Albéniz, compositore spagnolo straordinario che vive tra il 1860 e il 1909, che conosciamo quasi esclusivamente per le sue musiche per chitarra, che lui peraltro non ha mai scritto, perché Albéniz non ha mai scritto per chitarra. Tuttavia, molti dei suoi brani per pianoforte sono stati trascritti per chitarra da Segovia e da tanti altri esempi, Asturias, Granada, Siviglia, tanti altri assolutamente brani bellissimi che nella versione originale pianistica non vengono eseguiti così spesso, mentre invece fanno parte un po' del repertorio di tutti i chitarristi. La letteratura pianistica di Albéniz, oltre a tutti questi brevi pezzi descrittivi appunto della Spagna, come la suite spagnola, come Iberia, eccetera eccetera, si affiancano a altre sue composizioni che sono un po' meno conosciute, tra cui diverse sonate per pianoforte che sono assolutamente meritevoli, ma tra essi c'è anche un valzer dalle dimensioni piuttosto corpose, perché dura circa 12 minuti, infatti lo ascoltiamo fino alla pausa, che si chiama L'autunno, e secondo me è veramente un brano davvero molto molto interessante. Ce lo ascoltiamo adesso in questa registrazione di Albert Guinovart. E siamo tornati in diretta qui dagli studi di Radio Popolare. Questa è la seconda parte dell'apertura musicale di questa mattina. Abbiamo chiuso la prima con le note di Isaac Albeniz e del suo valzer L'autunno, l'autunno e le mani erano quelle di Alberghi Novara. Stamattina, proprio perché stiamo puntando dritti verso il concerto di Capodanno, mi sento danzereccio e quindi andremo avanti a colpi di valzer ancora per un po', però appunto tutti i valzer un po' strani, un po' particolari, sicuramente non quelli troppo conosciuti, così giusto per scoprire alcune cose nuove. E abbiamo parlato prima dell'Otello di Verdi che sarà in cartellone l'anno prossimo con i suoi ballabili, abbiamo parlato del fatto che usciamo da un lungo periodo in cui si è parlato di Shostakovich e all'interno scritture, diciamo anche della letteratura russa, in particolare dell'Ottocento, che poi viene ripresa nel Novecento, oltre che la Lady Macbeth del Discreto Lucensk, che conosciamo in Shostakovich, e molte altre cose, c'è ad esempio anche il Mascarad di Lermontov, che condivido un po' con entrambi, con l'Otello parte della trama e con la Lady Macbeth un po' l'idea di andare a investigare determinati costumi, determinate critiche a certe parti della società russa. E la Mascarad viene, per Mascarad nel 1941 vengono scritte delle deliziose musiche di scena da Aram Khachaturian, che ci inserisce dentro diversi momenti musicali che poi vengono raccolti in una suite che è diventata estremamente famosa, e da questa appunto adesso ci ascoltiamo il valzer, che probabilmente è il movimento più famoso. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui siamo su Radio Popolare e, come dicevamo, SMS, Telegram e WhatsApp 331 6214013, oppure email diretta @popolarenetwork.it, e appunto diteci cosa state combinando questa mattina, se state ancora tutti dormendo come spero per voi, se per voi questa è una domenica, diciamo, di riposo, di festa, se state lavorando, che programmi avete per la giornata e soprattutto quale sarà la vostra colonna sonora di oggi. Comunque, dicevamo, Kirill Kondrashin, la RCA Victor Symphony Orchestra, che ci fanno ascoltare il valzer dal Mascarad di Aram Khachaturian. Thank you. Il valzer tratto da Mascarade, le musiche di scena per questo lavoro teatrale di Lermontov, in questo caso nelle musiche di Aram Khachaturian, con appunto la direzione di questo disco storico, tra l'altro molto adorato dagli audiofili, diretto da Kirill Kondrashin, registrazione ormai abbastanza vecchiotta. Siamo stati a tempo di valzer un po' fino ad adesso e facciamo ancora un altro pezzettino, poi vediamo se rimaniamo sull'argomento o se andiamo in altre direzioni, non lo so, però appunto c'è da ricordare che oggi è il 28 dicembre ed è una data molto importante appunto per Maurice Ravel, e proprio visto che stiamo parlando di valzer, dobbiamo ricordarci che Ravel scrive un valzer molto importante, che in realtà non è un valzer perché è una trasfigurazione di un valzer. Appunto, oggi è il 28 dicembre ed è l'anniversario della morte di Maurice Ravel, che muore appunto il 28 dicembre del 1937. Appunto, tra le sue composizioni c'è un brano che si chiama La Valse, che è un brano pianistico poi orchestrato, come tante altre composizioni di Ravel, che è davvero particolare perché praticamente prende un valzer viennese sicuramente come idea e sembra trasformarlo in come se, diciamo, ci fosse una situazione, questo è il tipo di visione che ho sempre avuto io, poi ovviamente è un mio punto di vista, con tutta una serie di effetti particolari, per cui sembra quasi di essere in un palazzo dove c'è ancora questo valzer, dove ancora si sta godendo il finale di una lunga serata, mentre fuori stanno succedendo cose terribili. Una visione abbastanza simile a quella di prova d'orchestra di Fellini, forse. Forse perché appunto Ravel in una cosa del genere, chiaramente siamo nella prima parte del Novecento, sente ovviamente tutto quello che è l'effetto delle rivoluzioni, poi delle guerre, che ovviamente sconvolgeranno quasi tutta l'Europa tra fine 800 e la prima parte del 900, diciamo, e poi dopo la morte di Ravel si andrà avanti ancora per un bel po', perché chiaramente ci sarà tutta la seconda guerra mondiale, quello che poi ne seguirà, e appunto questo doppio clima che si respira un po' in La Valse di Ravel, cioè questa idea di ecco, mi fa venire in mente un'altra citazione, ma ve la dico dopo. Questo paese di musichette dove fuori c'è la morte. Vediamo chi di voi coglie la citazione, da dove viene, così magari. Un paese di musichette dove fuori c'è la morte. Ecco, secondo me è la descrizione più perfetta che ci sia in un brano, di un brano come La Valse. Ovviamente è una citazione che viene da tutt'altra cosa. Vediamo se qualcuno di coloro che sono all'ascolto è attento e ha beccato da dove viene questa coltissima citazione. Ovviamente potete scrivercelo al 331 6214013, oppure alla mail diretta @popolarenetwork.it. Dicevamo, La Valse di Ravel, un'esecuzione storicissima, cioè quindi quella di André Clayton e l'orchestra della Società dei Concerti di Parigi. Questo inizio, tra l'altro, solo che i contrabbassi, è favoloso perché ci crea proprio il clima iniziale. La valse Maurice Ravel, appunto, oggi stiamo andando un po' a esplorare, a giochicchiare attraverso sonorità un po' valserose, perché chiaramente arriva la fine dell'anno, arrivando alla fine dell'anno arriva anche il momento degli incipit, dei concerti di Capodanno, e quindi siamo andati a cercare dei valzer un po' storti, un po' diversi dal solito. E intanto scrivo un po' di gente, ci scrive Enrico che dice che oggi la sua colonna sonora sarà andare in giro per il mondo delle acid jazz, ottima scelta. Tra l'altro ti do un consiglio che ti butto lì: nei primi tempi in cui esisteva questo genere, siamo quindi agli anni intorno al 95-96, usciva una bellissima rivista per la stessa casa editrice per cui usciva anche l'altra benemerita rivista che si chiamava New Age Music and New Sounds. Usciva appunto una rivista con CD che si chiamava S Jazz, che seguiva un po' tutti gli sviluppi un po' di quel genere sia in Italia che all'estero, tra l'altro parlando anche di molto underground. Era una rivista molto ben fatta e di solito nei mercatini si trovano facilmente gli arretrati di questa rivista che si chiamava proprio S Jazz. Uscì per un, boh, penso 3-4 anni, una cosa del genere. Se trovi appunto qualche copia di questa rivista in giro, tanto di solito si trovano a poche lire, magari anche coi CD, portateli a casa, perché appunto sono un bel punto di partenza per esplorare almeno le origini di questo genere, che appunto non è così banale come appunto l'acid jazz. Poi prima appunto io avevo lanciato una citazione che non è stata colta dagli ascoltatori, ma Marlisa fa un ottimo parallelo letterario, perché giustamente ci cita L'uomo senza qualità di Musil, che non ha nulla a che fare con la citazione che ho fatto, ma ha tantissimo a che fare proprio con il clima di un pezzo come La Valse. In effetti, a leggere L'uomo senza qualità ascoltando La Valse, nonostante chiaramente da una parte siamo a Parigi, dall'altra siamo a Vienna, ma anche nel valzer di Ravel c'è dentro tantissima Vienna, lo dicevamo prima, si può sicuramente avere un'ideale colonna sonora di un libro straordinario come L'uomo senza qualità. Quindi sì, Marlisa, direi che hai imbroccato proprio un collegamento letterario davvero davvero ottimo. Comunque, appunto, ve lo lancio ancora perché è una citazione che va sempre bene, appunto. Da dove viene questa citazione che ho fatto prima? Un paese di musichette dove fuori c'è la morte. Vediamo un po' se viene in mente a qualche altro ascoltatore che si è svegliato nel frattempo, che magari si è sintonizzato. Noi qui siamo sempre su Radio Pop, è sempre la nostra apertura musicale classica da domenica mattina. Io sono Carlo Centemeri, che finalmente ha un filo di voce in più dopo essere stato parecchio malconcio durante la prima parte. Adesso sembra che la tosse mi stia lasciando in pace. Considerate che mi sono fatto più o meno la notte in piedi perché sono tornato ieri sera da un concerto piuttosto tardi, poi non sono veramente più riuscito a dormire, quindi oggi scusatemi se faccio discorsi un po' sconnessi. E comunque ne approfitto per ringraziare anche tutti quelli che sono venuti a sentirmi ieri sera a Vigevano per il concerto che abbiamo fatto appunto ieri sera in centro, con questi concerti un po' matti di improvvisazione che faccio con il mio sodale storico Alessio Nicotra, tra tanti generi eccetera. E chiudiamo adesso la prima parte con un altro valzer. Qui invece andiamo in America, andiamo nella musica più leggera del mondo e lo facciamo con Leroy Anderson, l'autore, per citare un pezzo, ma sarebbero molti altri, di The Typewriter, cioè quel famoso brano per macchina da scrivere e orchestra che è girato per anni anche sui social e che poi fu utilizzato anche in un film famoso di Jerry Lewis. Leroy Anderson è autore di tantissima musica davvero leggera ma piacevolissima per orchestra, scritta nella prima parte degli anni del Novecento, e una delle sue cose più belle secondo me è questo valzer che si chiama Bell of the Ball. Thank you. E torniamo qui in diretta dagli studi di Radio Popolare con un po' di sonorità che adesso riportiamo indietro nel mondo barocco. E perché appunto ci siamo divertiti a ballare valzer eccetera, e adesso vogliamo darci un po' una svegliettina energica con questo attacco. We'll be right back. Dopo tutto una prima parte dedicata, anzi prima e seconda parte dedicata a svalzerare, a ballare anche con i nostri valzer un po' storti, cominciamo, abbiamo cominciato questa terza parte e ultima, tra l'altro ultima parte di tutte le aperture classiche del 2025, l'abbiamo cominciato con questo che era probabilmente Wilhelm Friedemann Bach, ma forse potrebbe anche essere Carl Philipp Emanuel Bach, ma forse potrebbe anche essere Johann Christian Bach, cioè sicuro che non è Johann Sebastian perché lo stile è proprio completamente remoto, però questo concerto è stato pubblicato in epoche lontane sotto un po' tutti i nomi di tutti e tre i compositori. Diciamo che per quanto combattuto tra Johann Christian e Carl Philipp, che sono stati quelli che hanno scritto il maggior numero di concerti per strumento a tastiera solista e orchestra, in questo caso orchestra d'archi, in pratica però l'attribuzione a Wilhelm Friedemann è anche legata al fatto di un certo stile un po' tanto scapigliato e collegato un po' a questo personaggio, il figlio diciamo un po' più matto dei figli di Bach, personaggio particolare, scappato con un circo, che ebbe poi vicende lavorative sempre molto irregolari, probabilmente quello più vicino al padre come conoscenza del contrappunto e come stile. Wilhelm Friedemann ci ha lasciato della musica di una bellezza incredibile, davvero incredibile, perché è molto molto poco frequentato, molto poco conosciuto. Questo concerto bellissimo fu inciso un po' di anni fa proprio in questo disco che si chiamava La Casa del Diavolo, dal Giardino Armonico, ovviamente diretto da Giovanni Antonini. Qui il cembalista solista era Ottavio Dantone. Questo è un disco uscito ormai un bel po' di anni, 2005, a 20 anni questo disco, uscito per la Naive nel breve periodo che appunto il Giardino Armonico passò per la Naive. E proprio perché appunto abbiamo parlato di Wilhelm Friedemann Bach, se qualcuno lo vuole approfondire c'è un film purtroppo che esiste solo in tedesco degli anni 30 che va un po' a ricostruire in maniera molto romanzata la figura di Wilhelm Friedemann Bach, però è un film molto molto interessante perché comunque ci dà tante idee interessanti su quale fosse la logica della prassi esecutiva della musica barocca negli anni 30 del Novecento, cioè fa chiarire tante cosette, a me ha dato tante riflessioni. Poi è un totalmente, diciamo, un film di grande invenzione. E a proposito di film di grande invenzione, ve ne daremo poi conto su Rotoclassica prossimamente. In questo periodo sappiamo, però, appunto, se qualcuno di voi ascoltatori lo sta già guardando, ce lo dica, ce lo scriva adesso al 331-6214013 o alla mail diretta @popolarenetwork.it, sappiamo che c'è appunto questa nuova serie che è un remake del film Amadeus di Miloš Forman, che a sua volta era basato sulla famosa pièce teatrale di Peter Schaeffer. Su questa serie, che io non ho ancora visto, la stanno guardando alcuni dei miei colleghi appunto della redazione di Rotoclassica, e stiamo raccogliendo un po' di pareri, poi ne faremo una bella recensione nel mese di gennaio, così magari ho tempo di guardarmela anch'io. Ecco, però appunto se qualcuno di voi sta guardando questa serie, me lo scriva, ce lo scriva adesso in diretta, ci racconti un po' quali sono le sue impressioni, chiaramente io sto leggendo un po' di commenti in giro, purtroppo stiamo avendo una seconda volta l'effetto Amadeus che già ci fu nell'84, cioè il biopic, il film biografico su Mozart, eccetera. Cioè, chiariamo una volta per tutte che il testo di Schaeffer, il testo teatrale di Schaeffer, che tra l'altro è stato anche in scena l'anno scorso con grande successo all'Elfo di Milano, non ha nulla di biografico, è un po' più di un romanzo storico, è totale invenzione, come ad esempio è totale invenzione la questione dell'inimicizia tra Mozart e Salieri, è un'invenzione addirittura che il primo a portare in letteratura fu Alexander Pushkin, siamo all'inizio dell'Ottocento, ma è un espediente letterario, però poi purtroppo chi guarda film del genere è convinto di vedere delle biografie e quindi prende chiaramente per vero tutto quello che c'è dentro. Ecco, mentre guardate questa serie, se non l'avete ancora guardata, ricordatevi che comunque ci basiamo su un racconto di totale fantasia con dentro qualche elemento storico qua e là, ma lo scopo non è fare una biografia di Mozart, lo scopo è raccontare una storia di due musicisti a cui si è dato il nome di due musicisti realmente esistenti. E pare che un esperimento del genere, cioè di voler prendere un nome vero e dargli, attribuirgli vicende totalmente inventate, sia anche parte di questo Primavera di Damiano Micheletto, regista molto noto per il mondo dell'opera che sbarca nel cinema, che ha, diciamo, continua a fare un po' queste operazioni di cui io non sono molto convinto, perché nel senso fare film sul Settecento, sull'Ottocento, sulla musica eccetera, per carità, cosa bellissima e tutto, però il fatto di voler sempre utilizzare nomi di personaggi famosi per storie inventate a me sembra un po' una stupidaggine, perché chiaramente chi guarda il film non parte dall'ottica che chi l'ha realizzato lo faccia con una certa onestà intellettuale, cioè non metta il nome Vivaldi, il nome Mozart, che ne so, Schubert, Beethoven o cos'altro, così a caso, però poi si inventi le vicende, cioè visto che parla di un personaggio realmente esistito si suppone che anche le vicende che sono narrate siano realmente esistite, altrimenti finiamo in quel capolavoro di anni fa, però era un B-movie, come fu il famoso Angeli senza paradiso, dove troviamo un meraviglioso Albano Carrisi, udite udite, che interpreta niente meno che Franz Schubert, e proprio sul set di quel film penso che ci conobbe, o su un film precedente, diciamo in quel periodo lì, ci conobbe anche Romina Power, però appunto penso che nessuno si sognerebbe mai di studiare la biografia di Schubert su quel film, anche vista la presenza del nostro caro Albano Carrisi, che tutti quanti amiamo molto per la sua presenza nella musica italiana, ma che ovviamente non penso che nessuno metterebbe mai in relazione come film a un, diciamo, a un biopic, cioè un qualcosa di biografico. Nella fattispecie, diciamo, anche questo Amadeus, come anche questo Primavera, vanno presi un po' così come narrazioni simpatiche, eccetera. Però diciamo che sembra che il mettere il nome di un personaggio famoso in testa alla narrazione serva più ad attrarre pubblico, facendo credere di fare un film che parla di un personaggio ben conosciuto, quindi una specie di endorsement implicito, però diciamo che questa cosa poi viene tradita all'interno di quelli che sono i contenuti reali del film. Appunto, se qualcuno di voi sta guardando questa serie su Amadeus, mi pare sia su Netflix, ce lo scriva, ce lo commenti, perché appunto mi interessa molto sentire le vostre opinioni sulla realizzazione. Ecco, un punto che mi hanno segnalato che è particolare interessante di questa cosa è che è stato fatto quello che mi pare si chiami il blind color casting, quindi praticamente un casting che non sia basato sia basato semplicemente sulle capacità dell'autore e senza prendere in considerazione nulla che possa essere ad esempio il colore della pelle piuttosto che la fisionomia, i tratti somatici eccetera eccetera, motivo cosa che peraltro era già stata fatta in diverse produzioni teatrali di Amadeus a Londra, quindi per dire più di una produzione ci ha mostrato un Salieri con una pelle molto scura, anche una Costanze con una pelle molto molto scura, ovviamente questo tutto sommato anche tra l'altro Mozart in questa serie a fattezze orientali, ovviamente perché il casting è stato fatto solamente sulla competenza attoriale, non chiaramente su come l'attore appare. Una politica che può avere chi è a favore e chi è contro di essa. Dal mio punto di vista, questa cosa rende il tutto ancora più assurdo e quindi aiuta il prendere questa narrazione come un qualcosa che chiaramente non è reale, non è storico, e quindi secondo me in questo caso il blind color casting è stato una buona idea, secondo me lo è assolutamente, e quindi appunto, se lo state vedendo, se avete visto qualcosa eccetera eccetera eccetera, questo ovviamente vale sia per Primavera di Pasolini, di Micheletto. Non ho capito perché è venuto fuori Pasolini, scusate. Primavera di Micheletto, che è al cinema in questo periodo, sia altrettanto per questa nuova serie su Amadeus. Ecco, mandateci i vostri commenti, le vostre opinioni, o adesso a diretta @popolarenetwork.it o a SMS, Telegram e WhatsApp 331-621-4013, oppure ovviamente ce lo potete scrivere poi all'indirizzo della redazione, che è rotoclassica@radiopopolare.it. E stiamo andando anche verso la chiusura della puntata di oggi, che appunto è l'ultima del 2025. Ovviamente siete stati con noi per tantissime domeniche, perché siamo riusciti ad aprire praticamente sempre a turno, un po' io e un po' ovviamente l'altro Carlo, cioè Carlo Lanfossi, ovviamente da parte mia, da parte sua, da parte di tutti gli altri colleghi della nostra redazione di Musica Classica, quindi Claudio Ricordi, quindi Margherita Colombo, Francesca Mulas, Emanuele Ferrari. Ecco, ovviamente i nostri migliori auguri di buona fine e di buon principio, quindi di godervi i prossimi tre giorni, l'1% rimanente di questo 2025, ovviamente con tanta musica, e poi di cominciare benissimo l'anno prossimo. E appunto su quest'ultima parte di oggi ci stiamo godendo, ci ultimi minuti, le note dello scherzo della settima sinfonia di Bruckner, che è sempre un ascolto bellissimo, e durante appunto i prossimi giorni, diciamo da adesso fino alla Befana, noi comunque resteremo comunque spesso con voi, perché abbiamo un sacco di appuntamenti con Ricordi d'Archivio, uno oggi pomeriggio come ogni domenica, e poi di nuovo domenica prossima, quindi 4 gennaio, e poi il giorno di Capodanno avremo un ulteriore speciale di Ricordi d'Archivio che durerà circa un'ora e un quarto. Il primo gennaio è un giovedì e quindi ci sarà l'appuntamento con Labirinti Musicali, ci sarò io quella sera a farvi compagnia, scopriremo poi quella sera lì quale sarà il tema di questo labirinto col quale cominceremo l'anno prossimo. Poi dopo, per le prossime due domeniche invece, avremo Carlo Lanfossi a condurre l'apertura musicale, ma oltre a tutto questo c'è anche Rotoclassica, che non va mai in vacanza, quindi vi racconteremo un po' di cose i prossimi sabati, sempre alle 15, su quello che è l'attualità e quello che succede un po' in tutto il mondo della musica classica. E ne approfittiamo anche per ringraziare Enrico, Giuseppe, Daniel, Marlisa, tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto anche questa mattina. È stato ovviamente un piacere essere in vostra compagnia e speriamo anche sia stato lo stesso per tutti gli altri che ci hanno ascoltato questa mattina durante questa nostra apertura. Tra l'altro, una cosa che devo ricordare, perché me l'avevate chiesta in diversi, era stato dire: ma perché non fai una playlist di Natale? Ma perché non fai una playlist di Natale? Io l'ho fatta la playlist di Natale, la trovate sui miei social, il post fatto il giorno di Natale c'è sia su Facebook che su Instagram. Ovviamente questo è anche un invito a seguirmi sui vari social. La playlist però non l'ho fatto classica, l'ho fatta un po' più jazzosa, popposa, eccetera, eccetera, però spero sia un qualcosa comunque di piacevole. Nei prossimi giorni magari ne farò un'altra per il nuovo anno. Comunque i miei social sono sempre sia Facebook che Instagram. Su entrambi sono presente come Carlo Centemeri e sono ovviamente contentissimo se volete aggiungermi, seguirmi, eccetera. Quindi Facebook, Instagram, su entrambi Carlo Centemeri, oppure sul mio sito carlocentemeri.it, quindi magari mandatemi pure una mail da lì. Dal mio sito ci sono un po' tutti i modi possibili per contattarmi, compresi telefoni, piccioni viaggiatori, eccetera, eccetera, aeroplanini di carta. Fate voi. Comunque, appunto, su entrambi i social trovate la playlist di Natale. Non è classica, ci sono tante altre cose, però spero possa allietare un po' anche le vostre ferie. E per chiudere la puntata di oggi manca solamente svelare l'enigma che avevamo lanciato nella seconda parte della puntata, ossia la citazione "Un paese di musichette dove fuori c'è la morte", l'ha beccata Giuseppe tra i nostri ascoltatori, perché ovviamente, per quanto avesse un'idea un po' così di colteggiante eccetera, veniva da quel capolavoro, sempre fonte di tante enorme bellissime citazioni, che è ovviamente Boris. Scusatemi se la citazione era di un livello tutto sommato così probabilmente basso rispetto alle vostre aspettative, però ovviamente Boris è sempre fonte di tante citazioni. E dopo di noi ovviamente seguirà il giornale radio dopo l'apertura musicale classica di questa mattina, e poi successivamente torneremo in diretta qua dallo studio 2 per la rassegna stampa. Quindi ancora tanti auguri di buona fine dell'anno e di buon inizio di anno nuovo da Carlo Centemeri, e le note di Bruckner accompagnano il finale di questa mattina. Buona giornata a tutti!